Andiamo ad una sorella, sorella N, iniziale N.
quindi andiamo a proteggere
Sì,
la privacy.
una situazione delicata perché lei sta attraversando un periodo difficile. È successo che 2 anni fa, quasi 2 anni fa, è morto suo marito in un incidente stradale. E lei ancora sta soffrendo perché, essendo una donna da sola con sua mamma, che spesso ha bisogno di aiuto, della sua presenza, anche la sorella ha problemi di salute. Anne è da tempo che la conosciamo e sta sempre cercando di aiutarle, di incoraggiarle, di appoggiarle. Quindi lei a
Noi la
volte.
conosciamo da diverso tempo ed è una sorella molto dolce.
Sì, ma lei a volte anche si scoraggia.
Sì, purtroppo capita a tutti.
E adesso ci ha scritto un messaggio proprio quando era scoraggiata e ha bisogno di una risposta da Dio.
Sì, magari a questo punto non è più scoraggiata, però
Speriamo.
vogliamo dare questo messaggio perché qui il fatto che conosciamo diverse situazioni che i fratelli hanno bisogno di questo messaggio. Quindi, cara N, per cortesia, questo non è solo per te, ok? È uscita anche una profezia di Gesù, veramente, e per tanti fratelli. E voglio proprio enfatizzare questo, perché a volte uno fa una domanda e riceve 10 risposte. Come mai? Io, insomma, io non sono così conciato male, non so qui, non sono là. Però, sai, quando una chioccia ha tanti pulcini, noi ne abbiamo migliaia, Signore benedetto, quante sottoscrizioni siamo arrivate?
27.000, un po' di più.
Sì,
Sì, 100.
27.000 pecorelle che hanno
Sì.
sottoscritto e tutto. Il Signore sta benedicendo, grazie a voi fratelli che aiutate, sostenete. Corsi biblici quanti ne abbiamo mandati? Stiamo mandando.
3.000.
Quanto?
3.000.
3.000 che sono iscritti al corso biblico. Quindi diciamo, il Signore sta veramente benedicendo, è una bomba in Italia, questo ministero che ci ha dato, specialmente adesso il coronavirus che le chiese sono chiuse o semichiuse. E che possiamo andare avanti come prima, più di prima. Gloria a Dio, grazie fratelli, amen.
Amen. Leggo questo messaggio di sorella N. Come dicevo, lei ha perso suo marito in un incidente stradale quasi 2 anni fa e da quel momento in poi si è dedicata tanto al lavoro per portare avanti la famiglia. E dice: cari fratelli, sono esausta e preoccupata per un nuovo possibile lockdown. Pregate per me e mia mamma e sorella. Per cosa? Per tutto. Per evitare virus, ogni male. È la sopravvivenza del nostro lavoro, che è poi l'unico modo per sopravvivere anche noi. Mi spiace, ma sono tanto arrabbiata. Non è giusto che sono rimasta senza sostegno maschile. È ingiusto. Dio lo è stato. E io non ho più la forza di sostenere tutto. Sono a pezzi anche io. Non sgridatemi, perché intanto non serve.
Cioè, Dio è stato ingiusto.
Sì.
Sì.
Non sgridatemi perché intanto non serve, la penso così. Parla bene fratello Giuseppe, tanto è uomo e sua moglie ha lui. Quindi chiedo di pregare pensando che io fossi al posto di sua moglie. Dio mi ha tolto un compagno di vita, Dio me lo ridia. Non c'è possibilità di sopravvivenza senza supporto e io sono a pezzi e non riesco più a farmi carico di tutto. Sostenetemi in questa preghiera. Siamo 3 donne sole.
Amen, amen.
E non fatemi prediche. Ho solo bisogno di aiuto. Grazie.
Ok, sorella, qui bisogna tirare sulla manica qua. Grazie, Signore. Qui c'è un sacco di cose qui, sai, che hai toccato, un sacco di punti. Dove cominciamo, Angela?
Dall'inizio.
Ok. Lei dice, parla bene fratello Giuseppe, tanto lui è uomo e sua moglie ha lui, eccetera. Senti, io qua non puoi dire, cioè, predica d'accordo, cercherò di non farti predica, ma almeno un favore, almeno la parola posso usarla. Perché se no, sai che c'erano gli orologi 17 rubini, 21 rubini, cioè queste pietre che facevano funzionare gli orologi in modo perfetto. Se mi togli la parola, io come faccio a rispondere? Devo rispondere io. Io sono una schiappa, senza parola,
Sì.
capite come togliere i denti alla tigre? Poi devo usare la parola. E come vado in combattimento senza scudo, lancia, spada, senza elmo, senza corazza, senza scalzo, come faccio a combattere così? Quindi abbi pazienza, io devo usare la parola. Quindi Quindi spero che...
Amen. La spero soluzione è sempre nella parola.
Spero che non lo considero una predica. Insomma, Gesù predica, sì, predicava, ma ci sono anche prediche buone. Mm-hmm. Allora, andiamo alla parola?
Sì.
Galati 3,28, Matteo 19, 1 Corinzi 7.
Galati 3,28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Va bene. E allora giunge il momento che la femmina non è più femmina, il maschio non è maschio, siamo uno in Cristo. Non sto parlando che l'uomo deve essere effeminato, la donna mascolinizzata, no, è semplicemente gli angeli, capito? Sono al di sopra del gender. Va bene, poi in cielo ci saranno anche i maschi e le femmine, anche quello, io mi aspetto anche quello. Mi aspetto anche tante cose. Andiamo avanti.
Ma la cosa è che in Cristo Gesù non importa se sei maschio o sei femmina, hai Cristo Gesù.
Che Dio può usare una donna meglio di un uomo. Vedi
Deborah
nella Bibbia.
Sì.
Priscilla che sembrava essere la guida di Aquila. Febe, la pastoressa. Va bene? Quindi nel Nuovo Testamento cominciarono le donne a Giovanna d'Arco in Francia che sconfisse gli inglesi. Cioè non nascondiamoci dietro che sei una donna. Qui abbiamo diverse donne in comunità e ti assicuro che non c'era niente da invidiare agli uomini. Guidano le macchine, Angela ci ha permesso di andare a caccia, eccetera. Quando che la mandiamo? Non lo so, vedremo. Ti mandiamo un supporto, Dorothy.
Nella grande tribolazione, non prima, non ho tempo.
A caccia di cervia. Andiamo avanti. Matteo 19,29. Quindi abbiamo scoperto che non possiamo nasconderci dietro al gender. Avanti.
Mm-hmm. Matteo 19,29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Bene, poi andiamo a 1 Corinzi 7. Quindi cosa sta dicendo qua? Che se vogliamo essere uomini di Dio completi, va bene, o discepoli se preferisci, va bene, essere disposti a abbandonare la famiglia, la casa, i fratelli, il padre, la madre, le sorelle, va bene, i figli, persino i figli abbandonare. E allora come si fa qua? E questa è la parola di Dio. Questo è, se vuoi essere discepolo di Gesù, devi essere disposto all'occorrenza a abbandonare la famiglia, il marito, la moglie. E come ha fatto la moglie di Pietro, che Pietro è andato in giro a fare missionario, lei è rimasta a casa con i figli, la moglie di Pietro, e non si lamentava. Quando Pietro passava nella zona, lei si univa a lui e andavano a evangelizzare insieme a braccetto. Abbiamo parlato di questo, la moglie di San Pietro, il primo virgolette, primo papa. La moglie andava a evangelizzare con lui quando lui era nella zona. Lo vediamo 1 Corinzi 9,5, la moglie di Pietro che va con Pietro, i fratelli carnali di Gesù che poi si convertirono. Va bene? Anche loro andavano con le mogli. Va bene, 1 Corinzi 9,5, leggerlo. C'è la 1 Corinzi 7, 8 e 9.
Sì. 1 Corinzi 7, 8 e 9. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io.
Cioè celibe.
Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere.
Va bene, io come ho trovato mia moglie? Io uno scatarozzo, un'auto da autodemolizione ero. Poi a 49 anni ho incontrato mia moglie. Come l'ho incontrata? Evangelizzando. Va bene? Quindi vai a evangelizzare e se destino, se Dio vuole, se tu vuoi, se voi volete, tu e Dio siete d'accordo, ti darà un marito. Ma come? Non è che te lo darà mentre sei a casa a lamentarti. Te lo darà mentre vai a evangelizzare, mentre vai a combattere, mentre vai a dare salvezza alle anime perdute, mentre vai non aspettare il principe azzurro con la corona in testa, ma vai a aiutare qualcuno che ha bisogno. Capito? Il migliore marito è uno che tu puoi aiutare, non il grande Schwarzenegger, uno di Hollywood con muscoli, il pelo che gli esce dal petto, occhio che fulmina, fulmina tutte le donne che passano. No, magari sarà un fratello debole che ha bisogno di amore e che col tuo amore tu lo aiuti a crescere e diventa uguale a te, meglio di te. Va bene? Io e mia moglie sì. l'aiuto nello spirito, lei aiuta a me, ci aiutiamo. Siamo due campi di missione, va bene? Va bene, lei mi aiuta, io l'aiuto e insieme cresciamo. E questo è il piano di Dio. Come ho incontrato mia moglie, che è un dono di Dio, mi ha dato 6 figlie. Come ho incontrato? Sono andato a evangelizzare.
Sì.
Come mi ha dato queste sorelle, Dora? Com'è che Dio ti ha mandato qua col paracadute?
Evangelizzando, sulle strade mi ha incontrato.
Sulle strade ti abbiamo incontrato.
Sulla strada.
Ti abbiamo invitato a vedere, vieni a vedere un film. Mica vieni ad ascoltare la predica, domenica mattina c'è una panca pronta. Sopra la panca la pecora scalda, sotto la panca la pecora si raffredda. Non c'era la panca da scaldare.
No, no.
C'era un film, virgolette, un film che è durato una settimana.
Sì.
Ogni volta che veniva, tutti i giorni, ogni volta che veniva mettevamo
15 minuti.
Un quarto d'ora, 20 minuti. E poi casualmente, aspetta, vuoi leggere un po' di Bibbia, quella, lei riceve Gesù, lei si salva, Spirito Santo. E poi dice, beh, domani vieni a vedere la seconda puntata. Sì, sì. Poi da qualche giorno, dice, tra un film e l'altro, andavamo a evangelizzare. A un certo punto questa si è dimenticata del film, e ha detto, ma che lungo questo film però. Quella era l'esca. Eravamo pescatori di uomini e di donne. E ti abbiamo pescata. Abbiamo messo un film attaccato all'amo e tu sei venuto per il film, per parlare inglese, eccetera. E sei ancora qua. Non ti sei ancora stancata?
No!
Sei sicura?
100%.
Guarda il mondo.
No, please.
Ma guarda bene, discoteche.
Ma lo guardo bene, per questo sto fuori.
Coca-Cola, whisky, marijuana.
No, grazie, grazie, grazie. No, niente. Grazie. Niente, niente. Gesù.
Ecco.
È l'unico che dà soddisfazione.
Cosa stiamo leggendo qua?
Abbiamo letto Primo Corinzi 7, 8 e 9.
Ecco,
abbiamo 9. Letto.
Quindi le vedove, dice, meglio che se ne stiano vedove, come anch'io. Paolo non era vedovo, ma era single. Era un ragazzo single, era un single. Va bene, però se non riesci, sposati. È meglio sposarsi che ardere, dice Primo Corinzi 7,9. E com'è che ti sposi? Devo ripeterlo ancora? Vai a evangelizzare, non mentre sei a casa a vedere i film alla televisione o a lamentarti con gli altri perché Dio non mi aiuta, Dio qua, Dio là. Ma che? Vai a evangelizzare, vai a cercare nelle strade le pecore. E se è volontà di Dio che trovi un compagno, te lo darà mentre evangelizzi. Primo Corinzi 7, 32 a 35.
Primo Corinzi 7, 32 a 35. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito. Mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito.
Quindi adesso che sei senza marito, è la tua occasione per consacrarti al Signore molto di più, sposarti con Lui, così se un giorno viene anche un marito materiale, fisico, bene, ma se non viene si è sposato con Gesù, perché poi sai, prima o poi i mariti ti falliscono. Guarda, se non ci credi chiedi a Deborah, non è che marito qua, marito là. È il marito che provvede a tutto.
Gesù.
Il marito.
Non è il fatto che perché sarà un cristiano, perché lei prega per qualcuno cristiano, questa è la soluzione a tutti i problemi perché è cristiano. Io sono stata
quando vi abbiamo incontrato voi due non eravate cristiane, eravate no, ma neanche nominali.
Ma io sono stata fidanzata con un cristiano top, missionario. Lui ha fallito peggio di un non credente perché aveva qualcun'altra in un'altra città, mentre era anche con me, cristiano missionario, tanti anni fa. Allora, non pensa, sorella, che perché sarà un cristiano, questo sarà il perfetto. No,
conosco la storia.
Conosci molto
conosco
bene.
Conosco la storia.
Allora, il fatto che è cristiano non significa niente se Dio non dice questo è per te, questa è la mia volontà, ok? Non pensare che un cristiano è...
Io mi ricordo il tuo cuore spezzato quando hai scoperto che lui aveva un'altra storia. Ai ai ai.
Ma io ho come si dice? I cut connections for a month. sono andata.
Sì, per un mese ha tagliato collegamenti anche con noi della comunità.
No, voi mi telefonate, ci incontravamo, ma io non vi cercavo più perché ero così disillusioned.
Distrutta e delusa.
Quanti
anni avevi?
17-18.
Sì, ma non mi ricordo, Quindi la storia è che il marito cristiano significa
non
niente.
Non significa niente.
Significa fumo cristiano negli occhi. Deve essere volontà di Dio, deve sì. essere. Va bene?
Amen.
Grazie Signore. Amen. E allora, se il marito viene, viene. Fratelli che ascoltate, se la moglie viene, viene. Ma nel frattempo vogliamo darci da fare, per cortesia.
Sì.
Una cosa che Gesù mi ha insegnata è, ho passato tanti anni da solo. E quando arriva, arriva. Se non arriva, avanti con Gesù. Si sputa sangue, si prega, si lotta e si muore. E poi, se volontà di Dio, verrà. Isacco ha ricevuto Rebecca quando lui aveva 40 anni. Va bene? Non è un dogma, ma insomma, aspettate, è arrivata quella giusta. Alleluia. Quindi, finita, no, la scrittura, no?
Sì.
Il passaggio. Il fatto... prima che Dio mi desse una moglie, cioè, ho dovuto passare di cotte e di crude, va bene, anni di solitudine. Quindi ragazzi, siamo in battaglia, siamo in guerra, se c'è c'è, se non c'è non c'è. Paolo dice, se l'avete bene, se non l'avete uguale, perché Gesù è molto al di sopra. Se il marito o una moglie vi manca così tanto, non parla la sorella Elena, parla a tutti, questa storia l'ho sentita già da altri, va bene. Se soffrite così tanto per la mancanza, e perché Gesù non ha il posto giusto nella vostra vita. Ti ricordi Francesca? Ti ricordi Francesca? Lei, marito l'ha abbandonato, di malo modo, e lei non, assolutamente non se lo meritava, una donna specialissima.
Uh-huh.
E questo è tutto un tratto. Questo non ha abbandonato Francesca, ha abbandonato Gesù, Dio ha abbandonato. E lei cercava a tutti i costi, per anni, di ritornare da lui, e niente, ormai...
Sì, disposta a perdonare.
E dopo pregava per un altro. Però quando dopo anni ha avuto una relazione, ha detto era meglio, guarda, io per me è meglio senza relazione.
Sì, con un uomo buono, dolce, che la rispetta, la tratta bene, però dice che dopo che ho ricevuto questo uomo nella mia vita mi rendo conto che tutto quello che ho bisogno è solo Gesù. Con o senza di questo uomo non fa nessuna differenza. Cioè, quello che vuole è Gesù.
Per curarsi di questa malattia, chiamata solitudine, ha dovuto trovare l'uomo, virgolette, perfetto, per capire che il convento di clausura è meglio della vita nel mondo. Sto parlando tra virgolette, d'accordo?
Sì, sì, non andiamo in un convento.
che adesso andate a ruolarvi in un convento, no. Sorelle.
No, nel cuore deve avere quel convento.
Voglio dire alcune parole alla sorella N, perché quando ho letto il suo messaggio ho sentito nel mio cuore di dare la mia testimonianza. Tu, sorella N, dici che sei rimasta senza sostegno maschile e non ce la fai, hai bisogno di un uomo. Voglio condividere che anche io tante volte nella mia vita mi sentivo troppo fragile riguardo alle prove della vita e pensavo che un uomo potesse essere la soluzione. Chiedevo a Dio per qualcuno che potesse aiutarmi nella mia vita missionaria, ma dopo diverse esperienze, vedendo che Dio non ha confermato nessuna di queste esperienze, mi sono resa conto che nel mio caso, avendo Gesù, ho tutto. Posso anche fare le cose di questa vita terrena, incluso alcune cose che solo, tra virgolette, gli uomini li possono fare. Posso fare tutto perché ho Cristo, ho Gesù, cose che penso che una donna non è abilitata a fare, ma avendo lo Spirito Santo dentro di me ce l'ho fatta.
Amen, è vero, è vero.
E ti do un piccolo esempio, per esempio supervisare un lavoro nella missione per come la riparazione di un'auto che era presa di un meccanico per tanto tempo. E io, i fratelli e le sorelle mi conoscono, io non sono pratica per niente di queste cose. Ma un cacciavite, conosce la differenza tra un cacciavite e un screwdriver and a pliers, I don't know the difference.
Una pinza?
Una pinza. Oh,
ma
no?
Si è conciato male forte, però. Ma neanche una pinza è uno scacciavite.
Ma diciamo che va bene, una pinza conosco che...
Non è che sto esagerando un pochino?
No, ma voi mi conoscete, non sono pratica per queste cose.
Vabbè, non esagerare, dico.
Alcuni mesi fa è stato la prima volta che ho messo un chiodo straight. Usually I put them, how do you say, bent.
Dice, per la prima volta, mesi fa, riuscì a mettere un chiodo diritto, sempre li ammaccava tutti, li stortava.
So, I'm not.
Insomma, fratelli, chi cerca una meccanica, e continuate a cercare, insomma.
No, ma dicevo che pensare che non puoi fare le cose di questa vita terrena, le cose quelle maschile, se tu hai Gesù nel tuo cuore, lo Spirito Santo ce la fai. E come ho detto, questo piccolo esempio di supervisare questo lavoro dell'auto, ce l'ho fatto. Il Signore mi ha dato saggezza e ce l'ho fatta. Allora non è vero che hai bisogno di un uomo per fare quelle cose terrene, perché senza di un uomo non posso fare niente. Hai Gesù, hai il sposo, il uomo nel tuo cuore, hai lo Spirito Santo e ce la fai, ce la potrai fare. Per questo io ti incoraggio, cara sorella, che... devi sviluppare quella relazione intima nel tuo cuore con Gesù. Ogni mattina, parlandolo, leggendo la parola, essere forte nella parola e sviluppando quella relazione intima nel tuo cuore con Gesù. E voglio darti un versetto che forse posso dire che è il mio preferito. Dopo di quei versetti della salvezza, che sono principali nella mia vita, che ho Gesù, ho la sua salvezza, questo versetto che ti do adesso è il mio preferito. Colossesi 2:10 dice: voi avete tutto pienamente in Lui, in Cristo, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza, e vedrai che quando tu hai tutto pienamente in Cristo Gesù, hai questa relazione intima nel tuo cuore con Lui, vedrai che Gesù è più che sufficiente nella tua vita, sorella. In inglese dice you are complete in him.
Sei completa.
Sei completa.
Sei completa in
Lui.
Cosa
significa che sei completa? Non ti manca niente. Non ti manca niente perché in Cristo Gesù hai tutto. Colossesi 2:10. E dopo, sorella, confida in Gesù che se è la sua volontà, Lui provvederà qualcuno. Ma se no, non ti serve una relazione che non è inviata da Dio. E ho ricevuto questo versetto per te.
Ma meglio senza.
Ho ricevuto questo versetto per te, Esodo 33:15. Mosè dice a Dio: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, non farci partire dal deserto alla terra promessa, se tu non vieni con me. Sorella, tu non vuoi una relazione che non è benedetta e non è la volontà di Dio. È meglio rimanere nel deserto, senza un uomo, che andare, tra virgolette, nella terra promessa, ma senza la volontà di Dio. Ti voglio bene. E se Dio non invia qualcuno, significa che ce la fai da sola. Lui ti dà la forza, Lui è sufficiente per te, per farcela anche da sola. Con tutte le cose terrene che hai bisogno di un uomo, ce la farai da sola, perché Cristo è in te. 1 Corinzi 10:13, un altro versetto che ho ricevuto per te. Nessuna tentazione ti ha colta, sorella, che non sia stata umana. Ma Dio è fedele e non permetterà che sei tentata al di là della tua forza, ma con la tentazione ti darà anche la via di uscirne, così che la puoi sopportare. 1 Corinzi 10:13.
Alleluia.
I love you, grazie. Ti voglio bene, sorella. Ce la farai, perché Cristo è in te. Con Cristo, se la parola dice posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica, significa ogni cosa. Non solamente alcune cose, per le altre cose ho bisogno di un uomo. No, c'è Gesù, posso ogni cosa. Amen.
Amen. Grazie Signore, grazie Gesù, grazie per la testimonianza d'ora. In effetti il matrimonio senza unzione, insomma, cioè il matrimonio, come avere i figli e tutti, cioè, è tutto, cioè, un matrimonio è una maledizione o una benedizione. Cioè c'è chi prega di sposarsi e c'è chi prega di divorziare. Bene, una cosa che tu dici, sorellina, tu dici Dio ti ha tolto il compagno, tu dici. Però la parola dice che i mali vengono dal diavolo e mai da Dio. Da Dio vengono solo vittorie, benedizioni, guarigioni, salvezza. Giobbe 4. Andiamo da Giobbe. Giobbe 4. Perché dobbiamo sempre stare attenti a non cadere nella fossa di giudicare Dio. Giobbe 4, 17.
Giobbe 4, 17. Può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore?
Quindi attenzione che non scherziamo con il Signore, che dice anche di non nominare il nome di Dio in vano. Attenzione a come usiamo il nome di Dio, perché è una cosa seria.
Ah sì, perché lei dice Dio mi ha tolto il compagno, che Dio me lo ridia.
Cioè, non è che funziona così. Cioè, la parola ci dice, andiamo a Giobbe 1, che Dio ha permesso, la parola dice che Dio ha dato il permesso, autorizzato il diavolo, a togliere quasi tutto a Giobbe. Un giorno Dio autorizza il diavolo a togliergli quasi tutto. Giobbe 1, 18, 22.
Giobbe 1, 18. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani. Essi sono morti. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire.
Va bene, gli ha avuto il permesso di uccidere i suoi figli, che poi erano gente che tutte le sere erano ubriacarsi con le donne, questo, quello, non è che erano granché di fede, quindi il diavolo ha avuto autorizzazione, per questo oggi tanti incidenti di macchina, tante malattie, tante morti, e a volte semplicemente sono i giudizi di Dio, non è che sono sempre attacchi del diavolo, sono anche giudizi. Verso 20, com'è che reagisce Giobbe dopo che ha perso tutti i figli?
Verso 20. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo:
nudo sono uscito dal grembo di mia madre,
e nudo tornerò in grembo alla terra.
Il Signore ha dato,
il Signore ha tolto.
Sia
benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa.
Capito? Questo è lo scopo del diavolo, sempre incolpare Dio dei suoi peccati. Va bene, quindi anche quando Dio permise al diavolo di uccidere i figli, era un giudizio. Che se legge Giobbe capitolo 1, i figli di Giobbe se la spassavano tutte le sere a donne, a bere, baldorie, e il padre a pregare per loro. Insomma, praticamente hanno superato il limite di non ritorno. Il diavolo, diciamo, ha l'angelo della morte, il diavolo ha semplicemente era il giustiziere in questo caso. Quindi non è che, va bene, quello era un giudizio di Dio.
Però dice che Dio non attribuì a Dio nessuna colpa.
Esatto, quindi Giobbe sapeva che i figli meritavano quello, va bene? Quindi i figli addrizziamo le orecchie quando manchiamo di rispetto ai genitori, quando i genitori non li ascoltiamo. Mio papà si è arrabbiato, la legge italiana dice io posso fare quello che voglio, posso fumare marijuana e buttare fumo in faccia ai miei genitori, posso farlo, sono libero. Tu non sei libero, sei schiavo del peccato. Attenzione come trattate i genitori, c'è un comandamento: tu onorerai i genitori se ti piace, se non ti piace lo stesso. Questo per quanto riguarda i giudizi di Dio, la benedizione, la maledizione, il paradiso e l'inferno. Poi nel mondo puoi fare quello che ti pare, ma il mondo non è che dura così tanto. Quando avrai bisogno che c'è un cancro, un tumore, una malattia, niente di macchina, vai dallo Stato italiano a dire: oh, aiutami, dammi un po' di amore. Vai, vai. Va bene. Grazie, Signore Gesù. Quindi io, questa amata sorella, cercherò di non fare prediche, perché le prediche scocciano anche me, ma essendo una sorella neanche posso far finta di niente, rispondere con retorica, far finta di accomodare, tirare a campare, mandarti, non so, una frase d'occasione, e poi rimane con i tuoi problemi. Invece no, sorellina, permettimi di raccontarti una storia, va bene? Una storia che vorrei raccontare, è successo a me, ascolta. È una storia mia che io ho fatto militare nei Genio Pionieri e anche nei paracadutisti. Era il 67 e mi trovavo militare a Pisa, divisione Folgore. Un giorno ci ordinano di marciare per 25 chilometri. Allora io avevo scarponi anfibi, che era un numero più grande. E dopo ore di marcia la pelle dei piedi cominciava a sbucciarsi e il sangue usciva, i piedi mi sanguinavano. Ogni passo, mi ricordo, ogni passo era una tortura. Va bene? E però portare le armi in spalla e avanti, sempre avanti. Era il primo addestramento di guerra che ricevevamo e non era permesso di fermarsi per nessun motivo. In tempo di guerra, quando così, se uno casca per terra, muore, lo lasci ferito, lo prendi, non ti fermi, non puoi fermarti, il nemico spara. E che dopo un po' di, dopo tanti chilometri, insomma, c'erano alcuni che cominciavano a cadere ai lati delle strade, va bene? E l'ufficiale ordinava di andare avanti, però senza fermarsi, non potevi fermarti. Allora due soldati si uscivano dalla linea di marcia, si affiancavano a quello che cadeva, lo rialzavano, uno di qua e uno di là, e lo sorreggevano, e la marcia continuava. Alla fine si fa finalmente il ritorno e si rientra alla base. Ecco, questa qui è una visione che volevo darti. È così che dobbiamo fare, dobbiamo sorreggerci gli uni gli altri. Va bene? È inutile puntare il dito a chi crolla. Nel nostro cammino di Gesù non si punta il dito, tantomeno puntarlo a Dio. Piuttosto aiutiamoci. Sei caduta, sorella? Lasciati che ti aiutiamo. Lasciati che ti sorreggiamo. Va bene? Non resistere se ti aiutiamo a rialzarti, va bene? Non lamentarti, non dire Dio non mi aiuta, colpa di Dio, di qua, io. Devi assolutamente continuare la marcia. Non puoi rimanere indietro a lamentarti di ciò che ti avviene attorno. Va bene? Siamo in guerra. Vi sono sempre dei caduti. Ricordo la ritirata delle Filippine, il generale MacArthur, americano, che i giapponesi arrivavano, non facevano prigionieri, li uccidevano, li torturavano, cioè erano abbastanza bestiali. E non sempre prendevano prigionieri, a volte li uccidevano, perché era così. Il Giappone non era una cultura cristiana, era una cultura buddista, allora non gli interessa, loro, se è Buddha è così, non è che sono. Invece gli americani, cultura cristiana, i prigionieri trattavano un po' meglio, va bene. E allora, nella ritirata di Batang, si chiamava, delle Filippine, hanno camminato per tantissimi chilometri, e molti sono morti mentre camminavano. Chi aveva la malattie allo stomaco, e camminavano tenendosi le budella in mano, in questa ritirata, famosa ritirata, terribile, non potevano fermare. Chi si fermava, i giapponesi lo uccidevano. Quindi questo è l'addestramento che ci dà una militare, non puoi fermarti. Raccogli i feriti, quelli che puoi, quelli che non puoi li lasci, non puoi fare altro. Quando il nemico è vicino, se no muoiono tutti. Ora, in questa marcia, sorella, stiamo marciando contro il diavolo ci attacca, malattie, virus di tutti i colori. Non possiamo fermarsi a lamentarsi contro Dio, incolpare Dio dei peccati del diavolo e dei peccati nostri. Devi continuare a marciare, sorella. E siamo qui per aiutarti a sorreggerti con le scritture, va bene? Accettale, ricevile, va bene? Tuo marito è caduto e adesso, va bene, devi farti una ragione. Cosa vuoi fare? Non puoi fermarti a lamentarti, va bene? Perché Dio sa sempre quello che fa. Il male che ti avviene è il diavolo oppure i nostri peccati. Dunque, tu mi scrivevi che tuo marito non era molto credente, tuo matrimonio non funzionava, e adesso a questo punto, sorella, devi confidare in Dio. Cioè, come la Israele antica, no? E cioè, devi attraversare un deserto, l'acqua è poca, il cibo è solo manna, solo quello, e il sole picchia. Picchiava il sole su Israele. E molta Israele intorno a te mormora, quelli che Gesù non lo seguono, mormorano, si lamentano, incolpano Dio. Tu, dolce sorella, ti conosco, tu sei una sorella di fede. Questo non è che sei nella fossa, lascia che ti tiriamo fuori, va bene? Accetta questa mano di fede che ti stiamo dando, non rigettarla per lamentarti, devi lottare, devi combattere. Non puoi seguire l'esempio, va bene, di chi magari c'è qualcuno intorno che magari sta incolpando Dio. Tu conservi la fede, tu non mormorare, tu guarda il Signore, tu continua a lodare, tu continua a guardare Gesù e vedrai, sentirai una frescura se lo fai. Lo Spirito Santo comincia ad aiutarti nel mezzo delle mormorazioni degli altri. Quindi Israele attraversava il deserto e Israele mormorava, però Caleb, però Mosè, però Aronne, però Joshua, Giosuè, loro confidavano, loro lodavano. Devi confidare, sorella, perché tu, così come stai mormorando, tu cadrai nello stagno, in uno stagno cascherai, in uno stagno, come dice il progresso del cristiano, il, com'è che in italiano quel libro?
Il pellegrinaggio del cristiano.
Il pellegrinaggio del cristiano, The Pilgrim Progress, parlavo ieri. Altrimenti cascherai nello stagno dell'abbattimento, nello stagno dell'avvilimento. Sarai svilita. Ma Gesù è qui. Noi, i tuoi fratelli, siamo qui. Non ti lasciamo indietro. Spirito Santo è nel tuo cuore. Ma c'è una condizione. Devi resistere al diavolo. Se vuoi che il diavolo fugga da te, devi resistere. Resistete al diavolo, lui fuggirà da voi, Giacomo 4:7. Non puoi arrenderti, non puoi pensare ai pensieri del diavolo, aprire la bocca e far uscire le sue mormorazioni. Non puoi farlo, è un lusso che non puoi permetterti. Vabbè, io ti sgrido se lo fai, perché presto ti porterà la depressione. Va bene, come fai ad aiutarti se incolpi lui? Andiamo a Proverbi 27.
Sì.
A volte, sai, dire la verità ai fratelli fa male. E io in questo momento ti sto facendo un po' di male, ma è per farti uscire dallo stagno, cerca di capirmi. A volte dover aiutare un fratello, una sorella, deve causare un po' di dolore. Però è dolore a fin di bene. Sto versando un po' di tintura di odio sulla ferita. Accetta il dolore. Ce l'hai la scrittura?
Proverbi 27:5-6. Meglio riprensione aperta che amore occulto. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia.
Ecco, capisci? So che questo ti fa male, questo dicendo. Proverbi 28:23. Ma se le accetterai, se accetterai la medicina che brucia la ferita guarisce. Avanti.
Proverbi 28:23. Chi riprende qualcuno gli sarà alla fine più accetto di chi lo lusinga con le sue parole.
Va bene, non sto qui a carezzarti e dire, oh, carezzarti la spalla, e dire, guarda, capisco, cosa vuoi, no. Invece è come l'ufficiale che vede uno lì caduto sotto l'albero col fucile in mano e non riesce più a camminare, dice, devi alzarti. Stiamo già trasportando tanti feriti, tu devi camminare. Su, se c'è un carretto con i feriti, è già stracarico, dal carretto stanno cascando giù. Cammina. E sull'ufficiale ti dico, in questo caso io, se l'allenatore, in questo caso io, ti dice, tu puoi camminare, perché tu, sorella N, la tua malattia è solo che stai mormorando, è solo che ti sta lamentando. Non è vero che sei troppo debole, non puoi camminare per fede, non puoi lodare il Signore, non puoi andare a evangelizzare quando puoi, non puoi ringraziare Dio. Non è vero, puoi. Tu puoi. Devi solo dire sì. Devi solo dire alla tua anima, al tuo cuore, alla tua testa carnale, tua mente carnale, silenzio, chiudi il becco, mente carnale. Io loderò il Signore.
Amen.
Giobbe 2:4, avanti. E il diavolo si presenta davanti a Dio. Cosa
Giobbe 2:4. Allora Satana rispose all'Eterno e disse:
pelle per pelle.
Tutto ciò che possiede, l'uomo è disposto a darlo per la sua vita.
Perché Dio dice: guarda, mio servo, vedi, non ha mormorato, ha lodato il mio nome pelle per pelle. 5, vai fino a 10.
Ma stendi la tua mano.
Stendi la mano e tocca le sue ossa.
E tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia.
Vedrai se non mormora contro di te il tuo grande Giobbe. Questo che il diavolo sta dicendo questo contro di te. Vedi un po' se adesso questa sorella N non ti maledice in faccia. Come si comincia a maledire Dio? Si comincia mormorando. Per questo Dio dice non nominare il mio nome in vano, perché nominare il nome di Dio è pericoloso. Giuda ha nominato il nome di Gesù a certi farisei dicendo abita al Monte degli Olivi. Non doveva nominare il nome di Gesù. È andato a impiccarsi. Giuda, non seguiamo quelle. Tutto è cominciato che Giuda mormorava. Si muore lodando, ma non si mormora. E tu mi ascolti, sorella, perché io ti voglio bene. Sono anni che sono in comunicazione con te. E tu lo sai che ti voglio bene. Va bene? Tu lo sai benissimo. Ok, quindi per cortesia, adesso ascolta. Hai ascoltato il miele e lo zucchero da parte mia, adesso ascolta anche l'amaro. Avanti.
Verso 6. L'Eterno disse a Satana: eccolo in tuo potere, risparmia però la sua vita. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo.
Caspita, ragazzi, non stiamo scherzando qui, eh?
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere.
Attento, è morto il marito, Giobbe si è morto tutti i figli. Va bene? E continuava con la fede. Avanti.
Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori.
Bibbia Diodati, la migliore Bibbia italiana. Altre Bibbie lo hanno azzuccherato questo. La Bibbia inglese lo stesso. Verso 10.
Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
Va bene, e questa è la vittoria. Dopo un po' di problemi che Giobbe casca anche lui nella fossa, poi si riprende e comincia a lodare Dio. Va bene. Nel caso di Giobbe, Dio permette che le sue afflizioni continuano, aumentano. Giobbe 13,15. Com'è che risponde Giobbe?
Giobbe 13,15. Ecco, mi uccida pure, continuerò a sperare. Soltanto io difenderò in faccia a lui il mio comportamento.
Va bene, mi uccida pure, io continuo a sperare, Satana. Vattene di qua, tizzone ardente. Tornatene al tuo fuoco dell'inferno. Io continuerò a sperare, io continuerò a lodare. Non mi interessa se tutti i figli di Giobbe sono morti. Un marito, una moglie muore, gloria a Dio. Si vede che vanno al loro premio o al loro giudizio, Dio lo sa, non è mio incarico giudicare Dio. Giobbe aveva certo lezione da imparare, sì, ma aveva anche però, Giobbe 19, aveva anche una buona, una vera relazione con Dio. È questo che a volte ci manca, la comunione con Gesù. Quella comunione che c'è il martire in prigione in attesa dell'esecuzione. La comunione che c'è il cristiano in prigione che domani sarà torturato per tradire i fratelli. Non molla, non molla. I fratelli non li tradisco. Muoio, non li tradisco. Giobbe 19, 25, 26.
Giobbe 19... 25 e 26.
Io lo so, cos'è che sa Giobbe?
Io so che il mio Redentore vive.
Vive.
E che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Quindi aveva una relazione con Dio.
Gloria a Dio. E dopo che il mio corpo sarà distrutto, senza la mia carne, qui sta profetizzando nello spirito, vedi? Vedrò Dio. Giobbe 23, 10 a 12.
Giobbe 23, 10.
Gloria, Signore. Forza, ragazzi, svegliamoci nel nome di Gesù Cristo. Angela.
La via che io batto, egli la conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme. Mi sono tenuto sulla sua via senza deviare.
Non mi sono mai scostato dai comandamenti delle sue labbra, ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Allora, anche lui però cade nella mormorazione, e quando a un certo punto smette di lodare Dio, e lo vediamo nei capitoli successivi. Va bene, vediamo nel Giobbe, capitolo 1, verso 1, che Giobbe era considerato un uomo integro, va bene, e retto, temeva Dio, fuggiva al male. Questa era la reputazione di Giobbe. Mm-hmm. Anche lui cade però nella mormorazione, va bene? E smette di lodare Dio. Non facciamo questo sbaglio. Amen. È inevitabile. No, ogni martire testimonia che è possibile.
Amen.
E vediamo alla fine del libro, dopo ben 37 capitoli, Dio finalmente risponde. Giobbe 38, 1 al 12. Dio finalmente risponde a Giobbe, che lui mormora per un 37 capitoli, mormora. Si lamenta, 37 capitoli di mormorazioni, o 36, va bene. E Dio gli risponde, dopo 36 capitoli di mormorazioni, Dio dice, adesso ti rispondo io. E Dio dice, Giobbe 38, 1 al 12.
Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta.
Come ti risponde Dio? Dal dolore, dalla sofferenza, dalla malattia, dalla tempesta, dalle mormorazioni della moglie. Dio gli risponde dal mezzo dei dolori. Dio gli risponde
e disse:
chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono appoggiate le sue fondamenta? Chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme, tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno? Quando diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini e gli misi sbarre e porte, allora gli dissi: fino a qui tu verrai, non oltre, e qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai, in vita tua, comandato al mattino o insegnato al suo luogo l'aurora? E Giobbe comincia a svegliarsi. Ecco che comincia a tornare alla sua vera personalità nel Signore, personalità che il Signore sta temprando nel fuoco delle afflizioni, sta preparando, sta creando la vera personalità di Giobbe, che sarà il vero Giobbe per tutta l'eternità. Giobbe 42, 1 al 6. E Giobbe risponde al Signore e gli dice:
io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo. Mi pento sulla polvere e sulla cenere.
Alleluia. Grande lezione, ragazzi, lezione di fede per tutti noi. Ecco Giobbe nel mezzo dell'afflizione, malattie, soffre, sofferenze che pure Dio aveva permesso al diavolo di dargli per poterlo purificare. Ecco che Giobbe inizia a umiliarsi, inizia a lodare Dio, così dobbiamo fare, e capire che alla fine è tutto per il suo bene. Tutto coopera per il bene, per la, nostra propria purificazione e santificazione. Dio, vedendo la reazione di Giobbe, cosa fa? Andiamo alla risposta di Dio a Giobbe 42, 12 a 17.
Giobbe 42, 12. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe
più dei primi.
Ed egli ebbe
14.000 pecore.
Wow, 6.000 camelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine.
Alleluia. Ed ebbe pure
7 figli e 3 figlie.
E chiamò la prima
Colomba,
la seconda
Cassia,
la terza
Cornustibia.
E in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. E il padre assegnò loro cosa?
Un'eredità tra i loro fratelli.
Che prima le donne non si usava.
Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Bellissimo, le benedizioni del Signore dopo che lui si è pentito. Grazie Gesù. Grande.
Alleluia, grazie Signore. Va bene, quindi dolce sorella, con questo io so che tu ami Gesù. Posso dire di continuare. Lotta, combatti, non mollare. Perché finché guardi a Gesù, vincerai. Dio ti sta mettendo alla prova. Cosa farai? Mormorerai come la moglie di Giobbe o loderai come Giobbe alla fine? All'inizio e alla fine Giobbe ha lodato. E allora, per cortesia, amata N, lasciati confortare da Gesù. Lascia che la sua grazia ti entri dentro. Come? Devi lodare Dio, se no non entra. Gesù ha già vinto. E adesso Gesù ha determinato di vincere anche attraverso di te, di me, di noi tutti. Certo che lui ha vinto, ma vuole vincere attraverso di noi. Perché? Perché ci ama. E se noi non vinciamo, non può benedirci. L'ho ripetuto 7 volte alle 7 chiese, in Apocalisse, capitolo 2 e 3. Quindi ti do benvenuto nella battaglia, dolce sorella. Continua nella tua marcia di fede. Il diavolo ci ostacola tutti, ma vedi, stiamo aiutandoci gli uni gli altri in quello che possiamo. Stiamo cercando di aiutare chi rimane indietro. Ma a volte chi rimane indietro deve solo credere e alzarsi. E mentre ti alzi, crederai. Mentre crederai, ti alzerai. Gesù ci chiama a reintegrare, a riabilitare i fratelli colpiti dalle frecce avvelenate del diavolo. Non lasciare che i dardi che il nemico lancia verso di noi ti colpiscano. Su con lo scudo della fede e dietro quello scudo loda e loda e loda. Mentre lo scudo si riempie di freccia, continua a lodare, non abbassare lo scudo. Qualche freccia ti colpisce, comincia a mormorare, comincia a lamentarti, comincia a guardare a te stessa, le tue disgrazie, invece che guardare a Gesù. Le tue disgrazie non superano il Calvario. Va bene? Alleluia. Se non stiamo con la nostra guardia e la nostra preghiera in Cristo continuamente alzata, la guardia alzata, la guardia delle preghiere e della lode alzata, allora saremo colpiti. Io sono stato colpito varie volte, però il Signore mi ha aiutato e i fratelli veri, non quelli falsi, meglio perderli che trovarli, i fratelli veri mi hanno aiutato e per questo sono qui oggi. Ebrei 12 parla di quello.
Ebrei 12.
Vabbè, non guardare brutti esempi, fratelli che quando è bisogno non ci sono mai. Guardi, fratelli veri. Ebrei 12, 4 a 15, per cortesia.
Ebrei 12, 4.
Alleluia, Signore Gesù, aiutaci, fratelli, ascoltiamo.
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, quale è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
Perciò rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che zoppa non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, parentesi, tramite mormorazioni, che nessuna radice velenosa, parentesi, incolpare Dio, venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati.
Amen.
Amata sorella, tu hai menzionato in passato che sei responsabile di prenderti cura, di aiutare in una certa misura la mamma e la sorella. Voglio dirti questo a proposito di tua mamma e tua sorella. C'è chi va in un campo di missione e si sacrifica per aiutare i locali. E gloria a Dio, il Signore ha voluto che il tuo campo di missione fosse in casa tua stessa. Non sei benedetta. Non devi andare in India o in Africa. Va bene, lì già puoi aiutare due amate persone. Io su questo ho una piccola testimonianza. Ho scoperto che il mio segreto per ottenere la mia gioia, la pace, la mia serenità, quando sono cascato in qualche stagno, ci sono cascato in diversi stagni, e come ne sono uscito? Mi sono messo, ho capito che Gesù, lo Spirito Santo, mi ha guidato a ringraziare Dio. Come si esce da questi stagni spirituali? Si esce spiritualmente, si ringrazia Dio, lo si loda, lo benediciamo, gli siamo grati in tutto. E dico in tutto. Nel bene, nel male, nelle benedizioni di Dio, anche nella maledizione del diavolo, nella salute di Dio, nella malattia del diavolo, ringraziare Gesù anche nelle afflizioni, nelle disgrazie, nella malattia che il diavolo portava. Va bene? Sia nel bene che Dio ci fa tutti i giorni, sia nel male che il diavolo cerca di mandarci in continuazione. Alleluia. Ti ricordi, Angela, la storia di quella donna che aveva fede, lodava a Dio in tutte le cose? Lei, anche quando le cose andavano storte, era sempre famosa per lodare Dio. E allora c'era la storia, voglio raccontare la storia velocissima, storia vera. E c'era un ateo che si faceva beffe di lei, sghignazzava, la prendeva in giro, lei, la sua religione. E un giorno passava vicino, storia vera, passato vicino alla casa di questa donna che sempre lodava Dio, sempre lodava il Signore, non importa quante le cose andavano storte. E questo è capitato ad ascoltare fuori dalla sua finestra che questa pregava. Ginocchia a pregare a alta voce, a casa sua. Signore, ti ringrazio, Signore. Signore, perché sempre ti prendi cura di me. Signore, oggi voglio chiederti una cosa. Signore, ho bisogno di un po' di pane da mangiare. Signore, ti prego, provvedi questo pane, Signore. So che provvederai, Signore. Quindi si è alzata e si è messa a fare il suo lavoro di casa. E allora l'ateo dice adesso la frego io questa qua, adesso gli faccio vedere io. E allora va a comprare una borsa di pane, bello, fresco, abbondante, va fuori dalla finestra e lo butta dentro al volo e si nasconde. E questa vede questo pacco che vola dentro, pum, davanti. Va, apre, pane fresco. Dice, Signore, ti ringrazio, Signore, che modo meraviglioso, Signore. Dal cielo, Signore, è caduto, dal cielo, pane dal cielo, Signore. E si è messo a piangere, a ringraziare Gesù. E apparecchiato il tavolo, messo il pane. L'ateo dice no. Dice, ma adesso si appoggia alla finestra e dice, ma quale pane del cielo? Questo pane te l'ho mandato io, che sono un ateo. Ma quale Dio? Non c'è Dio. E allora la donna si è lasciata cadere sulle ginocchia, ha alzato le braccia al cielo e ha cominciato a lodare. Oh Dio, ti ringrazio. Signore, ti rendo lode, Signore. Questa volta hai superato te stesso, Signore. Mi hai mandato il pane e hai persino usato il diavolo per darmelo. Alleluia. Insomma,
alleluia.
Tutto dipende, fratelli.
Grazie, Gesù.
Se preghiamo e lodiamo e benediciamo Dio a mezzo cuore o a cuore pieno, se vediamo Dio nel bene e nel male.
Amen.
Cioè, vediamo nel male che Dio, che il diavolo manda, vedremo che Dio lo fermerà.
Alleluia.
Prima o poi. Magari sarà attraverso la morte. E la morte è la più grande benedizione che c'è.
Mm-hmm.
Io quando il mio corpo morirà, vedrò Dio.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Guarda, io, parlando di me, ho imparato tanto nel mio cammino con Gesù, ma una cosa che ho quasi imparata e che posso testimoniare è che io, diciamo, ho imparato questo, che se non vado tutti i giorni a collegarmi alla presa della corrente, la presa della preghiera, la presa di corrente della preghiera, in privato, se non lo faccio tutti i giorni, davanti a Dio, se non gli do abbastanza tempo, serve tempo, va bene? E perché Lui mi ricarichi delle mie batterie che tutti abbiamo, che ovviamente si scaricano tutti i giorni, va bene? E che dobbiamo ricaricare tutti i giorni. Se non lo faccio, e allora funziona a mezza carica o a carica minima. Va bene? O funziona con una batteria quasi completamente scarica. Va bene? È per questo che ho avuto delle cadute brutte. Ho permesso alle mie batterie spirituali di scaricarsi. Passato un giorno senza lodare Dio, una settimana senza benedirlo. E sono cascato nella fossa. Va bene? Io, il Signor, fratello Giuseppe. Ma se camminiamo da saggi e se invece andiamo a riempirci il cuore di Gesù, a caricarci di Lui, della Sua parola, se ci doniamo a Lui al completo, senza riserve, se ci votiamo a Lui, ci consacriamo a Lui nella vita e nella morte, se possiamo dire vivere o morire, per me sarà Gesù Cristo. Fratelli, in quel momento, se lo fai con tutto il cuore, se non sei ipocrita, se non siamo ipocriti, il diavolo in quel momento è sconfitto. Nel momento che la mormorazione è sconfitta, nel momento che la mormorazione è cambiata in lode, il diavolo ha perso in quel preciso istante. Parlo per testimonianza diretta.
Grazie, Signore. Amen.
Da tanto tempo ti conosciamo, sorellina, e lo sai che ti vogliamo bene, no? Lo sai. Puoi testimoniare almeno questo? E cosa devo dirti? Che Dio ha sbagliato, che tuo marito non doveva morire? Va bene, ma lo sai quanti muoiono? Perché non è volontà di Dio, compreso Gesù sulla croce, lo sai che non era volontà di Dio che Adamo peccasse, che noi diventassimo schiavi del diavolo, che ci voleva un Cristo sulla croce? Allora cosa deve fare Dio? Fermare la morte forse? Ma allora deve fermare tutto. e ferma tutto, a cominciare dal diavolo, che è l'angelo della morte. Matteo 18, Matteo 18 verso 7,
sì,
cosa Matteo dice Gesù? Guai.
18, 7. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene.
Alleluia. Quindi gli scandali devono avvenire, le morti, le guerre, la bomba atomica su Hiroshima. Ho visto un documentario ieri, di giapponesi dicono 250.000 e più sono morti a Hiroshima, senza contare quelli dopo. Ho fatto vedere foto di bambini deformati, facce bruciate. Guai al mondo a causa degli scandali, è necessario che avvengano, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Guai a quei giapponesi che hanno invaso la Cina uccidendo, guai agli americani che hanno buttato l'atomica, potranno buttarla su un atollo, su un'isola deserta. Gli scandali devono avvenire, compreso le morti e la morte di tuo marito. Un marito che prima ti lamentavi quando l'avevi, tu lo sai, e adesso ti lamenti che non ce l'hai. Quindi deciditi, sorellina, io ti bacio sulla fronte, ma ti avverto. Non scherzare col nome di Dio, non metterti sul trono a giudicare Dio, perché fai uno sbaglio. Mettiti in ginocchio, piangi, copriti il capo con le ceneri. Come fai? Brucia un pezzo di carta, fai un po' di cenere, te lo metti in testa. Una goccia d'olio sulla fronte, ti metti faccia a terra e piangi. E Dio ti perdona. E a questo motivo... Per questo motivo che noi, tutta l'umanità, e non Dio, ma noi abbiamo introdotto il male. Questo qui è il motivo che c'è male nel mondo. Perché io, te, il mondo, i cristiani, peccatori, per non parlare di quelli che neanche sono cristiani, che neanche non esistono neanche, non sono un'entità. Noi, figli di Dio, siamo responsabili degli scandali, della morte che sono entrati nel mondo. Noi figli di Dio, Eva, Adamo, figli di Dio, e noi discendenza siamo responsabili degli scandali. Noi con i nostri peccati, la nostra perdizione senza Cristo. Non la zizzania. Zizzania, se era solo zizzania, se era solo il diavolo, solo i demoni, non c'era bisogno di un calvario, di andare all'inferno, ciao. Infatti Matteo 25 dice: andatevene nelle capre della sinistra, andate al lago di fuoco preparato per il diavolo e i suoi angeli. Non era preparato per gli uomini il lago di fuoco, mm-hmm. Era preparato per il diavolo e i suoi angeli.
Sì, sì, sì.
Quindi non lamentiamoci mai. Va bene? Neanche lamentarsi della morte di tuo marito o della tua morte o della mia, non ci lamentiamo, lodiamo. La morte è una liberazione, è una benedizione. Leggere secondo Timoteo, seconda epistola a Timoteo, Paolo dice: fra poco sono con Cristo, fra poco vado in cielo, è riservata una corona per me, mi è rimasto pochi giorni, tutti mi hanno abbandonato, tutti, ha detto Paolo. E poi gli hanno tagliato la testa, si è fatto tagliare la testa lodando. Sono andato alla località Tre Fontanelle a Roma, sono andato a vedere. Quando hanno tagliato la testa di Paolo, la storia della Chiesa dice: la testa cadde per terra, rimbalzò tre volte e sorsero immediatamente tre fontane. Gli costruirono una chiesa sopra. Se Dio dovesse togliere la morte, dovesse togliere il diavolo, dovesse togliere tutti i mali, dovrebbe togliere anche i peccatori non salvati, compresi te ed io prima della salvezza. Va bene? E quindi compreso tutti gli altri perduti, come fanno a salvarsi? La cosa più ingiusta al mondo che è mai successa è il Calvario. Mai uno fu ucciso come criminale che era più innocente. È il più grande crimine mai avvenuto. Quindi togliere quello innanzitutto. Uh-huh. E allora come ci salviamo? Togliere il togliere la morte. Allora Gesù non doveva morire. Ma sei sicura, sorellina e fratellini che ci ascoltate, e tutti che ci ascoltate, siamo sicuri che vogliamo questo? Vogliamo veramente lamentarci delle nostre sofferenze? È la sofferenza di Gesù che si lamenta. È la sofferenza dei martiri che si lamenta, che l'hanno bruciati vivi, torturati, a leoni. Siamo sicuri che se fossimo al posto di Dio faremmo le cose in modo migliore?
No.
Rendiamoci conto che quando mormoriamo stiamo giudicando Dio. Stiamo dicendo Dio? Sì? Spostati dal trono un attimo, scendi, ecco, bravo. Adesso salgo io. Al posto di Dio, che questo è quello che il diavolo ha cercato di fare. Ecco, e mormoriamo. Quando mormoriamo prendiamo il posto di Dio sul suo trono, nella nostra zucca. Stiamo giudicando Dio, ci stiamo mettendo al suo posto. Se io fossi Dio, mi tratterei meglio. Mi benedirei di più. Amata sorella, amati fratelli, non credete che sia meglio che ci fermiamo un momento prima di continuare a mangiare il frutto proibito della mormorazione? Ci darà indigestione, garantito 100%. Non è meglio che ci fermiamo adesso invece e chiediamo perdono a Dio? E se lo faremo con tutto il cuore, non mezzo cuore, tutto il cuore. Parlavo prima dei fratelli mezzo cuore. Non siate un fratello mezzo cuore. A cuore pieno ci fermiamo e chiediamo perdono a Dio. Ringraziamo Dio. Va bene, ringraziamolo. Ringraziamo per cosa? Ringraziamolo perché non ha fermato il male, non ha fermato la morte, non ha fermato il diavolo prima che io, te, lei e lui e loro e tutti potessimo essere salvati. Grazie Dio, ti lodo che non hai fermato il diavolo. Grazie che non hai fermato la morte. Grazie. Perché se la giustizia divina fosse stata praticata e il male fermato subito immediatamente, io non sarei qui oggi con Gesù nel mio cuore. Io non sarei adesso qui diretto camminando verso il paradiso. Addirittura io sto cercando di camminare nella strada della sposa di Cristo. Sto cercando. E come avrei potuto fare senza una scelta? Come posso scegliere se il diavolo non c'è? Io sono perduto, rimango perduto, condannato a morte, ciao, arrivederci, insieme al diavolo, finita lì, morta lì. Invece Dio, nella sua misericordia, ha permesso al diavolo di continuare, la morte di continuare, la sofferenza di continuare, il peccato di continuare, e sapeva, Dio sapeva che gli sarebbe costato molto. Quanto gli è costato, Angela?
La vita di suo figlio.
Il Calvario. Ed è per questo che siamo stati salvati. Hai capito? Chi l'ha pagato il conto? Non io? Non tu?
No.
Ma ti rendi conto, sorellina, che sta andando in cielo? Assicurati di essere nel libro dell'agnello, ma ci entrerai solamente quando tu capisci queste cose. Ci sei se queste cose le capisci. Se non le capisci, cerca di capirle così che entriamo in questo benedetto libro dell'agnello da cui non ci si può essere cancellati, Apocalisse 13:8. Non si può essere cancellati, ma il libro della vita si può essere cancellati, quindi non mormorare. Dov'è il libro della vita che è cancellabile? Con la scrittura con la gomma da cancellare a fianco. E Apocalisse 3,5, si può essere cancellati, Apocalisse 3,5. Quindi, amata sorella, chiediamo perdono al Signore, va bene?
Amen.
Ti immagini, immaginati, io e te all'inferno, a lamentarci che Dio ha fermato il male, perché ci lamenteremo anche all'inferno. Perché hai fermato il male? Perché hai fermato il diavolo? Perché hai fermato tutto prima che io mi potessi salvare? Prima che noi ci potessimo rendere conto di quanto siamo? Cattivi, presuntuosi, senza speranza, se non fosse stato per il Calvario. La più grande ingiustizia per cui dovremmo veramente lamentarci, è che Gesù non doveva morire sul Calvario. E perché è morto? Perché noi disgraziatoni, disgraziatissimi, te ed io, era solo modo di salvarci. Sì, i nostri nomi erano scritti sul libro della vita, prima della fondazione del mondo, quelli che sono sul libro dell'agnello, ma senza Gesù non potevamo salvarci, perché c'era un peccato mortale, un peccato capitale da pagare. Genesi così a Genesi capitolo 2, capitolo 3, mangi questo frutto, devi morire, basta. E se non c'era il Calvario si sarebbe morto. Invece no, ecco che subentra la grazia di Dio, accetta Gesù e non muore. Vogliamo ringraziare il Signore o continuiamo a mormorare come gli ebrei del deserto? E morirono nel deserto mormorando?
No, Dio ci aiuti.
Per eliminare il male bisognerebbe annullare il sacrificio del Calvario di Gesù. Vogliamo questo? No.
No.
Ho ricevuto una profezia e concludo con questo, Angelo.
Sì.
Vado, so che è tardi, lo so.
Sì, no, va benissimo. Non so se questa sorella ha fatto il corso di liberazione, non mi ricordo, però in quel corso abbiamo incluso anche un libro intitolato Dalla prigione alla lode, che è molto potente con lezioni su come lodare il Signore anche nelle difficoltà, nelle avversità, perché quella lode ci dà la vittoria. Quindi potete trovare questo libro sulla pagina radio sotto il tasto articoli, libri suggeriti. Dalla prigione alla lode, Merlin Carothers.
Bellissimo quel libro, lo raccomando con tutto il cuore, mm-hmm. Va bene? Un fratello protestante, dolcissimo, un vero fratello. Era un colonnello della...
The Army.
Sì, un colonnello nell'esercito americano, però era un colonnello cappellano.
Yes.
Era un padre cappellano, quel grado di colonnello. E veramente il libro... Dalla prigione alla lode, lo trovate nelle librerie evangeliche, purtroppo quelle cattoliche a quel livello non sono arrivate. E andate lì, Merlin Carothers, con la T e la H, Carothers.
Sì, lo trovate Carothers sulla pagina radio, da leggere tutto.
Ecco, ce l'abbiamo, possono scaricare gratis,
sì.
Solito prezzo, fratelli, quindi datevi da fare e ringraziate Gesù che paga lui.
Amen.
Va bene, grazie Gesù. Allora. Profezia di Gesù, una grazie, parola di Gesù.
Grazie Gesù.
Angela, le scritture ce le hai?
Sì, ce l'ho.
Malachia 3, 2 e 3 ce l'hai?
Sì.
Primo Corinzi 2, 9, Apocalisse 2, 7 e Apocalisse 15, 2 al 4 ce le hai pronte?
Sì, pronte.
Vado?
Vai.
Vado. Grazie Signore, grazie, benedici questo, Signore, questo messaggio.
Amen.
Benedici questa piccola profezia, Signore. Allora Gesù dice: amati figli, ma non sapete che tutto coopera per il bene di chi mi ama e di chi mi cerca? Non sapete che questa vita è un crogiuolo per affinarvi, come è scritto?
Malachia 3, 2 e 3. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste.
Grazie Gesù, grazie Signore. Gesù dice che lui, Gesù, si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento. Egli infatti, chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore. Grazie Signore. E purificherà i figli di Levi, cioè i figli di Israele. Li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste, cioè la lode innanzitutto, non la mormorazione, perché le prove, le afflizioni e tutto quanto è per purificarci dalle impurità. E Gesù dice: non sapete che io, il Signore, ho preparato per i miei fedeli benedizioni al di là di ogni immaginazione?
Primo Corinzi 2:9. Ma come è scritto: le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
Solamente chi avrà lavato le vesti nella loro fedeltà in me potrà riceverle, queste benedizioni, come è scritto.
Apocalisse 2, verso 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
Beato, dice il Signore, chi prende l'arpa della mia lode e impara il cantico della mia fede, il cantico dell'agnello.
Apocalisse 15, 2 a 4. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni».
Chi non temerà, o Signore, chi non ti glorificherà il tuo nome? Perché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Amen. Fine del messaggio.
te, perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è. Mani vuote torno a te, Gesù, accettami così, ti prego abbracciami, Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù, ti prego abbracciami, Gesù, io non ti lascerò. Soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone ci sei tu.
E prima di andare alla prossima domanda ricevuta da una sorella che ha bisogno di consigli, voglio leggerti un messaggio email arrivato proprio adesso, 0 minuti fa è arrivato.
Quanti minuti fa?
0 minuti fa. E da parte di Alfredo, riguardo al messaggio di prima, su un grande messaggio contro le mormorazioni, lezioni che ognuno di noi deve imparare. Non conosco una persona che non deve imparare questo, di non mormorare né nel cuore né con la voce alta, ma lodare Dio invece, ringraziare Dio per ogni cosa. E Alfredo scrive: fratello Giuseppe, ho avuto perseveranza e da tanto tempo vi seguo. Io penso questo, che Gesù prima o poi parlerà attraverso voi. Infatti oggi Dio ha parlato. Da oggi in poi sopporterò ed imparerò ad essere forgiato nel male. Non mormorerò più, ma loderò e ringrazierò il Signore a cuore pieno. Grazie anche a sorella N che ha cooperato per il bene nel suo dolore e mormorazione. Fratello, hai ragione, bisogna essere semplici. Ho aperto gli occhi sia per Giobbe, ma anche per la storia della donna che lodava e l'ateo. Grazie Gesù, grazie fratelli, sto già molto meglio e mi sono pentito. Adesso devo carburare.
Devo carburare vuol dire deve... il carburatore, andare a miscelare le cose, a trovare l'equilibrio giusto e quindi esplodere. Il carburatore è quello che provoca l'esplosione, non è il motore. Quindi deve calibrarsi.
Amen, grazie. E poi un altro messaggio ricevuto dalla sorella N.
Okay.
Proprio la sorella che ha scritto con il suo dolore dicendo: perché Dio non mi manda qualcuno? Apparentemente ha seguito tutto il messaggio di adesso, di oggi, e adesso sta scrivendo: grazie infinite, ora so che mi siete vicini più che mai, assieme a Gesù. È vero, non era il matrimonio perfetto il mio, e mi lamentavo della sua purtroppo diversità dal mio modo di credere in Dio. Dio ha sempre ragione, e la sa sempre lunga.
E dato Dio ha sempre ragione?
Dio ha sempre ragione.
E alla fine ha ragione lui, ma certo.
E allora sia fatta la sua volontà. Amen. L'importante è che con me ci sia sempre e comunque Gesù, con me i miei cari. Amen.
Amen.
Sorella N.
Amen, bellissimo. Grazie N, Dio ti benedica, ti voglio bene come sempre. Anzi, come prima e più di prima, perché stai ricevendo anche le correzioni, come dice in Ebrei 12. Se non riceviamo le correzioni, è come ha detto Giobbe, abbiamo ricevuto il bene da Dio, non riceveremo anche il male, nel senso che il male che Dio permette tutto copre a fin di bene. Amen. Amen. Un abbraccio, Anne, ti voglio bene.
Grazie Gesù, ti vogliamo bene.
Grazie per
preghiamo
scrivere.
Preghiamo per te.
Grazie per i messaggi che mandate, fratelli.
Si vede che ha un cuore aperto e che ama tanto Gesù.
Grazie, Signore.
Gloria a Dio.